Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come di consueto fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e il numero per scriverci: 331-6214013 con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, invece la mail per scriverci durante questa puntata, cult@radiopopolare.it se volete scriverci in altri momenti, consigli, suggerimenti, richieste di informazioni o segnalazioni, e naturalmente anche la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ma prima del sommario, un brano musicale, e questo è Try Me, una delle ultime ballate di Cat Power.
Try me. Darling, tell me. I need you. Try me.
Allora, questa era Cat Power, come vi abbiamo detto, con una delle sue ultime ballads, che tra l'altro ci fa piacere mandare in onda per la prima volta a Cult. Io sempre cito la redazione musicale che rifornisce la nostra music library di brani, che non sono insomma quelli che sentite da altre parti, riprodotti più o meno tutti uguali e tutti alla stessa ora, lasciatemelo anche un po' dire, è uno dei motivi per cui ci sono una serie di voci, di colleghe e di colleghi che lavorano apposta tutti i giorni. Adesso invece vi racconto di un'iniziativa particolare che vede una collaborazione fra l'editore La Terza e il Piccolo Teatro. È un ciclo di incontri che riguarda proprio l'Europa. Insomma, l'Europa attraversa un momento di grande complessità, possiamo anche dire di crisi in termini anche di immagine, di convincimenti. Viene tra l'altro presa di mira da molte parti politiche che vorrebbero smembrarla. La Terza dunque celebra i 20 anni delle sue lezioni di storia con un ritorno di questa rassegna dedicata appunto all'invenzione dell'Europa. Sono 5 appuntamenti con Laura Pepe, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Alessandro Vanoli e Simona Colarizzi, legato a una vocazione che il Piccolo Teatro ha e che è stata in qualche modo sancita nel 91 dal riconoscimento come unico teatro italiano del titolo di Teatro d'Europa. Allora, nella presentazione avvenuta 2 giorni fa di questo ciclo di incontri è stato esplicitato da tutti coloro che hanno parlato, da Alan Franco Licauli, il direttore generale del Piccolo Teatro, a Claudio Longhi, il direttore artistico del Piccolo Teatro, poi c'era naturalmente Giuseppe La Terza, editore, vi facciamo ascoltare cosa ha detto Pier Gaetano Marchetti, il presidente del consiglio d'amministrazione del Piccolo Teatro, che ogni tanto insomma ascoltiamo, soprattutto in questo caso quando si parla di Europa.
Se non qui, Piccolo Teatro, Teatro d'Europa dove? E mi viene da dire, se non ora, in cui stringente bisogno di un'Europa che sia fiera della sua identità, della sua unità nelle diversità, quando? Credo che quindi questi incontri che noi abbiamo, affidati a valorosissimi studiosi, siano così un momento dell'attività che il teatro svolge in campo culturale. Abbiamo 3 palcoscenici, ma abbiamo questo chiostro intitolato alla carissima Nina Vinchi e svolgiamo un'attività che chiamiamo di Agorà della Cultura. Quindi, oltre che essere un tassello di questa attività culturale, vuole essere un atto di militanza europea, che un teatro che per legge si qualifica come teatro unico in Italia ed Europa vuole portare avanti. Quindi grazie di essere qui e adesso ai relatori di spiegarci e addentrarci in questo percorso.
Grazie, grazie al nostro presidente. Volevo portare un saluto di tutto il teatro e appunto ritornare a dire che siamo molto...
Allora, quello che avete sentito era Pier Gaetano Marchetti, presidente del Consiglio d'amministrazione del Piccolo Teatro, sul ciclo di incontri in invenzione dell'Europa in collaborazione con La Terza Editore. Sentiamo cosa dice Lanfranco Licauli, il direttore generale del Piccolo.
Appunto, incontrarsi sul tema europeo. Siamo contenti che questo programma si svolga al Piccolo, che si svolga la domenica mattina, che abbiamo visto un momento in cui c'è anche uno spazio dedicato proprio alla riflessione, all'ascolto, e siamo anche molto contenti e grati che Fondazione Monti di Lombardia, che già affianca il teatro in diverse progettualità, anche in questo caso sia un partner del progetto. Quindi è un sostegno, ma un sostegno partecipato in una visione appunto di condivisione e di ricerca in qualche modo. Io non voglio togliere nessun istante ai relatori e quindi chiederei a Claudio Longhi di avviare questa presentazione. Grazie.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui, grazie per il tempo e l'attenzione. Come è già stato detto, l'oggetto dell'incontro di questa mattina è la presentazione di questo nuovo ciclo di lezioni di storia. E approfitto di questo messaggio, di questo spazio per un ringraziamento a Fondazione Monte di Lombardia per rendere possibile questo progetto e l'editore La Terza per questa straordinaria avventura delle lezioni di storia che appunto da 20 anni stanno accompagnando da un certo punto di vista la storia culturale del nostro paese, perché sono un piccolo fenomeno da studiare, giusto appunto questo di questi spazi di confronto e dibattito legato alla storia. Il nostro presidente ci ha già spiegato le ragioni per le quali è importante che questo ciclo trovi spazio proprio qui al Piccolo Teatro, e in ragione della vocazione europea del Piccolo Teatro e in ragione di questa missione pubblica che il teatro vuole incarnare ab origine, e quindi di non essere semplicemente un luogo di creazione artistica, ma di creazione artistica che si pone il tema di essere spazio pubblico di confronto per la comunità. Ne aggiungo una rapidissima, ed è che forse il teatro in generale è uno dei luoghi fondativi di una certa idea di Europa, perché attraverso un canone drammaturgico che proprio dall'antica Grecia si viene formando a partire dai persiani e andando avanti fino ai grandi classici del Novecento o della nostra contemporaneità, è proprio attraverso lo scambio, la circolazione del repertorio teatrale che in qualche modo si è creato un immaginario culturale legato all'idea d'Europa. Tant'è vero che se ci troviamo ad assistere a uno spettacolo in cui troviamo tre sorelle che si chiamano Irina, Masha e Olga, che parlano tra loro, non abbiamo la sensazione di assistere a una rappresentazione di un altrove, ma lo troviamo parte della nostra storia. E in fondo mi è capitato spesso di pensare che forse uno dei modi attraverso i quali potremmo cercare di fissare un possibile profilo dell'identità europea è di dire che l'Europa è forse uno di quell'angolo di terra in cui tutti sanno chi è Edipo e interrogano il proprio futuro a partire da un'immagine archetipa di questo tipo. Detto questo, però, non voglio entrare nel merito dell'argomento e degli argomenti che saranno oggetto dell'intervento dei relatori, e passo quindi la parola al presidente di Fondazione Monte di Lombardia.
Allora, vi abbiamo fatto sentire alcune delle voci che al Piccolo Teatro, l'ultimo, avete sentito Claudio Longhi, che hanno introdotto questo ciclo, l'invenzione dell'Europa in collaborazione con La Terza, collaborazione che va avanti da molto tempo. Le lezioni di storia di La Terza non sono una novità, ma una novità è questo focus sull'Europa. A partire dal 18 gennaio prossimo fino al 22 marzo, vi riassumo perché i biglietti per queste lezioni saranno messi a disposizione a partire dal 17 di dicembre, vi riassumo quali sono gli appuntamenti. Quello con Laura Pepe domenica 18 gennaio, sono tutti la domenica alle ore 11. Cittadinanza 480 avanti Cristo, la battaglia delle Termopili. Poi ci sarà Alessandro Barbero il 25 di gennaio con un incontro intitolato Identità 732, e in questo caso si parla della battaglia di Poitiers, qualcuno avrà riconosciuto la data. Ci sarà poi Alberto Mario Banti il 1 di febbraio che parlerà di Nazione 1848, la stagione delle rivoluzioni. Quindi andiamo nel Risorgimento, colonialismo 1494, Tordesillas, la spartizione del mondo, e Alessandro Vanoli che sarà protagonista di questo incontro il 15 febbraio. Si chiude il 22 marzo con Simona Colarizzi, Orizzonte 1941, Ventotene, la nuova Europa. Ed eccoci al nostro secondo, che non sarà, insomma, non sarà la prima volta né l'ultima che parleremo di questo argomento. Il 13-14 dicembre, ormai molte, molti di voi lo sanno, Radio Popolare festeggia i suoi 50 anni, o almeno inizia i festeggiamenti dei suoi 50 anni. Ad aprire tutto sarà la torcia olimpica che attraverserà tutto il bacino d'ascolto con un percorso e anche un meccanismo molto articolato, in una mega staffetta con pettorine d'ordinanza, testimone, equipaggi di supporto e una diretta non stop. Quindi intanto questo è quello che accadrà, appunto una diretta di 50 ore che parte il venerdì e finisce la domenica, che cosa succederà la domenica mattina? Che tutto questo approderà alla Fabbrica del Vapore, dove sarà inaugurata la mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare. E qui ho una delle artefici di questo progetto, con una squadra vasta, insomma, di persone che hanno lavorato indefessamente negli ultimi mesi, Tiziana Ricci. Quindi in questo caso,
buongiorno Ira, buongiorno a tutte.
Parliamo proprio di noi a questo punto.
Sì, perché sai, anche in questi giorni abbiamo parlato della staffetta, però c'è anche la mostra.
No, c'è la mostra, è il punto d'arrivo della staffetta, quindi volevamo fare un focus proprio su quello.
Esatto, perché intanto non so se hai detto le date, verrà inaugurata appunto il 14 e poi si potrà vedere fino al 25 di gennaio.
Però
sì sì, allora dobbiamo ringraziare perché abbiamo avuto un regalo grosso, che sono alcune persone che ci hanno regalato la loro professionalità. Giovanna Calvenzi, che ha curato la mostra, poi ovviamente c'è stato un piccolo gruppo di lavoro di noi, perché conosciamo la storia della radio, quindi lei ha scelto le fotografie, ma noi insomma abbiamo detto di che cosa si trattava, eccetera. Poi c'è Francesco Librizzi, che è l'allestitore, ha curato l'allestimento, e Mario Piazza, che ha curato la grafica. Quindi allora ci tenevamo, insomma, a farvi sapere qualcosa di più. E l'abbiamo fatto con Giovanna Calvenzi.
C'è una mostra, 50 e 50, la mostra. È curata da Giovanna Calvenzi. Giovanna?
No, non solo Giovanna Calvenzi, da Tiziana Ricci, Giovanna Calvenzi.
No, Giovanna Calvenzi è la nostra grande curatrice, lasciamelo dire.
E poi Cristina Selva, Pietro Fanti, insomma tanti amici. Siamo
Librizzi, Francesco Librizzi che allestisce.
Francesco Librizzi e Diletta Ciuffi che curano l'allestimento.
Mario Piazza cura la grafica, no?
Insieme a Lorenzo.
Con un tocco magico, bisogna dire.
Beh, Mario Piazza è grandioso. Se permettete faccio una piccola digressione. Si è presentato alla prima riunione con già un progetto di allestimento disegnato in modo mirabile su un bugiardino di un gastroprotettore.
Che non vi diciamo qual è, però è vitale. E al primo colpo ha azzeccato, vero?
In pieno. Fantastico. E poi c'è naturalmente la collaborazione di Studio Azzurro che cura invece una presentazione di tutti i video legati alla radio.
E lo fa in un modo creativo che come solo loro sanno fare, perché vedrete che le date, escono delle date e poi magicamente si vedono dei filmati che poi sono i nostri, no? Solo che loro hanno fatto una rivisitazione artistica, per cui ci sarà una stanza tutta dedicata a Studio Azzurro.
Dedicata a Studio Azzurro e a Fabio Cirifino.
Sì, Fabio Cirifino che purtroppo ci ha lasciato di recente, è scomparso prematuramente.
E però aveva accettato di essere parte di questo grandioso progetto.
Anzi, come Giovanna ci teneva tantissimo. Sì.
Anche perché noi siamo ascoltatori, prima che curatori o altro, noi siamo ascoltatori storici della radio.
Ma non solo, l'avete anche fatta, perché siccome erano persone, Giovanna per la fotografia, Cirifino appunto uno dei fondatori di Studio Azzurro, persone che abbiamo sempre ammirato e stimato e spesso sentito per le loro opinioni oppure per i progetti che realizzavano eccetera, quindi l'avete fatta anche voi la radio. Ma questa mostra, perché si è parlato tanto della staffetta, ma mostra questo mistero, no? Allora, sotto entrate e c'è appunto Studio Azzurro, poi ci sono dei grandi autori.
E io qui mi chiedevo, è il caso che noi diciamo già i nomi degli autori?
Ma qualcuno lo dirà,
un po' di
suspense, sì, diciamone due o tre, per esempio.
Allora, per esempio, noi partiamo, il primo che è entrato in radio è stato Gianni Berengo Gardin, al quale hanno fatto seguito Gabriele Basilico, e come curatrice del suo archivio mi permetto di dire che le sue foto non sono belle. è vero, ha fotografato molto meglio a Canale 96 che non a Radio Popolare. Poi ci sono stati Uliano Lucas, Mario Dondero, Paola Bensi, insomma tantissimi autori, fino ad arrivare a
Marzia Malli,
certo, fino ad arrivare a un giovanissimo Pietro Fanti che ha fotografato proprio quest'anno
la festa al Teatro Carcano, questa serata, quelli del 75.
Ripercorriamo un pochino nei limiti del possibile
questo,
un po',
sì,
i 50 anni di anche della storia della fotografia italiana.
Poi ovviamente questi sono gli sguardi degli autori, di quelli bravi bravi. Poi di sopra invece c'è una rivelazione che è un po' una timeline, tutta la storia della radio che faticosamente, con grande impegno, Giovanna, aiutata da Cristina e da Pietro, ha messo insieme.
Questo è un progetto grafico di Mario Piazza e di Lorenzo Mazzoli, nel quale noi abbiamo lavorato sugli archivi della radio, trovando con una certa difficoltà le fotografie che hanno caratterizzato tutti gli eventi, tutti i momenti importanti della radio.
Quelli seri importanti, ma anche quelli festaioli.
Anche quelli festaioli, certo, con il sostegno scritto di Luca Gattuso, che ha fatto una ricostruzione di tutta la storia della radio, che ci ha guidato, che è stata la nostra strada maestra alla quale noi dovevamo attenerci. Successivamente poi c'è un magnifico contributo contemporaneo realizzato da Laila Pozzo, che ha fotografato tutti i lavoratori di Radio Popolare,
allora,
e lavoratrici
di Radio Popolare. Ecco, questo bisogna dire, non è un omaggio al nostro narcisismo, ma è perché ogni volta che noi facciamo un evento pubblico, una festa, tutti ci chiedono: ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ma quello dov'è? Ma quello chi è? E vabbè, allora mettiamo anche i nostri ritratti, così siete contenti. E poi c'è una tavola meravigliosa sulla quale vengono imbandite tante fotografie.
Sì, anche lì abbiamo, è un tavolo lungo, grande, anzi 52 metri quadri, sui quali vengono, abbiamo posizionato un po' di tutto: le fotografie, le fotocopie, le tessere, i calendari, cioè tutto quello che un po' è stata la presenza della, quello che la radio ha significato.
I nostri parti, si può dire.
Sì, sì. E anche qui io devo ringraziare tutti gli amici fotografi che hanno collaborato a questo evento, sono tantissimi, e tutti hanno lavorato, ci hanno mandato le foto, chi poteva ci ha mandato le stampe, chi non poteva ci ha mandato i file.
Tutto è regalato, bisogna dirlo.
Tutto volontariato puro.
E poi non mancheranno anche i bellissimi manifesti che parlano dei momenti mitici della radio, come il Border Trophy, piuttosto che le feste. E belli, incorniciati, messi bene, quindi anche esteticamente abbiamo cercato di avere una certa cura.
Io devo dire una cosa, che la radio, cioè io mi occupo di fotografie e la radio no, non so come dire. E quindi,
no, come la radio no? Quante volte ti ho intervistato?
No, ma per dire la documentazione della vita e dell'attività della radio non sono prioritarie nei compiti che una radio deve assolvere, e quindi non è stato così evidente. Però un po' per volta io credo che siamo riusciti a costruire anche una cosa visiva, non solo una cosa da ascoltare, ma una cosa da ascoltare e da vedere.
Però ci sarà anche qualche elemento sonoro, ma questo sarà una sorpresa, quindi la sentirete un pochino anche la radio. Beh, insomma, speriamo che
resta venga aperto molto tempo, quindi resta aperta più di un mese. Lo spazio è molto grande, si può andarci in tanti.
Non si paga.
Non si paga. Insomma, è una meraviglia.
Bella, bella, bella. Va bene, 50 e 50 la mostra. Volevamo sottolineare che c'è anche questo aspetto, no? Sì, la staffetta, tutto bello, e poi dopo c'è la bellezza pura.
Il corteo anche.
Corteo, sì.
E stiamo anche pensando, ma questo non è ancora certo, per esempio, che gli ultimi eventi, come appunto la staffetta, il corteo, tutto quello che succederà nei giorni che creano l'evento, magari lo documentiamo e mettiamo in mostra pure quelli.
Quindi vedrete tutto, magari anche voi stessi che state partecipando.
Io devo dire un'ultima cosa, che Dilla. Devo ringraziare la radio, perché in tutto quello che ci hanno chiesto di fare a noi che siamo esterni alla radio è stato il rispetto per gli ascoltatori. Devo dire che l'attenzione di tutti quelli che lavorano, di quelli e di quelle che lavorano in radio, va nei confronti degli ascoltatori. Quindi pur non facendo io parte della radio, mi sono sentita parte della radio, ho lavorato con grande piacere.
Bene, questo mi fa davvero piacere, e io voglio dire che troverete, ecco, mi sembra un elemento anche carino, troverete anche uno speciale dedicato al nostro mitico direttore Piero Scaramucci. Ciao Giovanna.
Ciao, ciao.
Follow your dreaming, wonder if all your
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dal 1 al 7 dicembre la prima diffusa porta in tutta la città l'opera che inaugura la stagione 2025-2026 del Teatro La Scala. Una Lady Macbeth nel distretto di Mzensk di Dmitri Shostakovich per la regia di Vasily Barkatov con la direzione di Riccardo Chailly. Ci saranno guide all'ascolto, concerti, performance, alcune sono già partite a fine novembre, proiezioni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, e il cuore dell'iniziativa è il 7 dicembre la diretta della prima a partire dalle 18 in oltre 30 luoghi della città in tutti i municipi. Ci sono tra le sedi delle proiezioni associazioni, comunità, teatri, centri culturali di vario tipo e poi naturalmente lo schermo nell'ottagono in Galleria Vittorio Emanuele. Tutte le informazioni, il programma e anche il modo per prenotarsi sul sito yesmilano.it, che come sapete è il sito delle iniziative del comune. Perché ne parliamo? Beh, intanto per ricordarvi che il 7 di dicembre a partire dalle 17 ci sarà una diretta in varie sezioni, una prima lunga parte condotta da Disma Pestalozza, poi una seconda parte condotta la redazione musicale con Pierpaolo Pardo e un insieme di voci, tra cui anche quelle degli inviati dalla piazza. Ci sarà Chiara Manetti, dall'interno della Scala, come ormai da tanti anni, ci sarà Giovanni Chiodi e la sottoscritta dal Loggione, quindi ve la racconteremo in tutti i suoi aspetti. Adesso lo facciamo in un'altra maniera, intanto sentiamo come Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, ha presentato la prima diffusa di quest'anno.
Con i giornalisti oramai irrinunciabile per la città, partecipatissimo e che mette in contatto le reti della nostra Milano con il momento culturale più autorevole, più noto della nostra stagione culturale milanese. Altrettanto rivolgo un saluto, oltre ai sostenitori, agli sponsor che più tardi interverranno, anche e vi chiederei un applauso in questo caso per il regista Vasily Barkatov e per la protagonista Sara Jakubiak. Ancora grazie per...
Anche perché è la prima volta che mi inserisco, in quanto dice l'assessore, che Barkatov dirige firma la regia di un'opera alla Scala, e quindi sarà, lo sappiamo già, insomma alcune cose sono già trapelate, questa sera c'è la prima per gli under 30, insomma ci saranno anche delle sorprese in un'opera che ha avuto un vissuto piuttosto tormentato, come ha ricordato Chailly in un'intervista che vi abbiamo già fatto ascoltare.
E degli istituti che ospitano l'ha subito messi a disposizione per il segnale della prima. Non cito gli altri perché li trovate nella cartella stampa, però, e concludo, quello che tengo molto a rappresentare oggi qui nella mia veste istituzionale è il senso di questa operazione culturale. I dati che l'Osservatorio di AIE dell'Associazione Italiana degli Editori hanno restituito sul consumo culturale a Milano sono dati molto incoraggianti. Per citarne uno, quasi 500 milioni di spesa nei consumi culturali cittadini, quasi il 10% dei libri italiani vengono venduti nel territorio milanese, e sicuramente non si parla né per superficie né per abitanti del 10% della superficie o della popolazione. Quindi dati che ci incoraggiano e ci dicono che la cultura ha un protagonismo a Milano. Ma, e concludo davvero, se queste manifestazioni, se iniziative come la prima diffusa non avessero luogo toccando tutte le sedi e le sfere sociali della nostra città, ovviamente questa promozione della cultura come fattore comune, come denominatore comune e come carattere identitario di Milano verrebbe meno, e quindi questo credo che sia un grande merito di uno sforzo collettivo che vede il teatro al fianco della città per garantire il servizio a tutti i cittadini. Grazie.
Ecco, l'idea della prima diffusa è un'idea che c'è ormai da molti anni, adesso controllerò da quanti. È veramente interessante il fatto che abbia preso piede immediatamente. Le sale dove si proietta la prima, spesso preceduta da una guida all'ascolto che quindi rende molto più consapevole, insomma, l'assistere a un'opera come questa, per esempio, che è un'opera particolare, anche complessa, che porta i segni del tempo in cui fu composta, ma anche ha degli addentellati con la contemporaneità, ovviamente fa la differenza. Dicevo, i luoghi non sono stati citati, ma a parte l'ottagono, in centro c'è il Teatro Dal Verme, c'è San Vittore, c'è il Conservatorio, la Fondazione Feltrinelli e la Casa delle Donne. Siamo solo nel municipio 1. In tutti i municipi c'è una possibilità di vedere la prima. Per esempio, andiamo al municipio 2, alla palestra Heracles Gymnasium in via Padova, anche qui c'è la guida all'ascolto, oppure andiamo al municipio 3, sto scrollando insieme a voi il sito, all'auditorium intitolato a Stefano Cerri in via Valvassori Peroni, alla sala Gregorianum, in via Settala, al Liceo Virgilio, in piazza Ascoli, questi sono gli spazi del municipio 3. Oppure ancora mi sposto, vado in un municipio, vado nel mio, guardate, perché io abito nel enorme municipio 7 che comprende tanti appuntamenti, vediamo un po' quali saranno: a Mare Culturale Urbano, che conosciamo bene, e al Pio Albergo Trivulzio. Anche qui è indicato sempre in tutti i luoghi dove potete vedere la prima, ma soprattutto se dovete prenotare. E poi ci sono anche i posti fuori città. Per esempio c'è la Porta di Milano, all'aeroporto Malpensa, la soglia magica, quella che si attraversa per prendere i voli, al MUMAC di Binasco, al Museo della Macchina per il Caffè, alla Cineteca Milano Area Metropolis a Paderno Dugnano, al Teatro Nuovo di Treviglio a Treviglio. Insomma, sono solo alcuni dei posti. Se consultate, e naturalmente tutto gratuito, se consultate il sito Yes Milano trovate appunto anche tutti i dettagli. Volevo però farvi anche ascoltare un'altra cosa che succederà il 7 di dicembre, ovvero in piazza ci sarà una manifestazione, una serie di iniziative per la difesa della cultura, perché in molte ritengono che la cultura stia in Italia e non solo vivendo un momento, e noi lo raccontiamo spesso, di difficoltà. Ciò che si intende per cultura, ciò che viene finanziato per la cultura, chi dirige i luoghi di cultura, sono argomenti consueti su cui ci concentriamo e su cui spesso ci affermiamo e si affermano tanti e tante insieme a noi preoccupati. Francesco Lattuada, rappresentante dell'Ampi Scala e anche in generale nostra voce per sentire cosa pensano lavoratori e lavoratrici del teatro, ci racconta questa iniziativa che si svolgerà proprio il 7 di dicembre nel primo pomeriggio, prima che si alzi il sipario, ovviamente, visto che parliamo di lavoratori e lavoratrici del teatro alla Scala, che poi saranno dentro per garantire lo spettacolo.
Ciao Ira e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare. Purtroppo non siamo riusciti a sentirci negli orari in cui vai in onda di solito, per cui ti lascio un vocale per dirti che noi il 7 dicembre, noi intesi come lavoratori del Teatro La Scala, saremo in piazza il 7 dicembre alle 2 del pomeriggio per protestare contro le politiche culturali del governo. È un momento molto complicato, riteniamo che sia necessario esprimere la nostra contrarietà alle ingerenze che sono visibili a tutti col caso della Fenice, del governo, addirittura sulle scelte artistiche, sul problema che sarà presto sotto gli occhi di tutti del nuovo codice dello spettacolo, che in realtà non risolve nulla gli annosi problemi del nostro settore, che riguardano il welfare, che riguardano appunto il precariato, che riguardano i finanziamenti pubblici al reparto della cultura. Abbiamo un caso eclatante qui a Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano, l'ex Orchestra Verdi, che nonostante un momento di grandissima eccellenza artistica col nuovo direttore Immanuel Cecnavorian e col pubblico sempre presente, fa fatica a sopravvivere per dei finanziamenti non adeguati. Noi della Scala ci sentiamo di prendere la nostra responsabilità di essere alla guida di un movimento, essendo quelli diciamo più strutturati, più forti, più tutelati, di difendere tutti i precari, tutte le fondazioni, tutte le orchestre e le istituzioni culturali, in un momento in cui continuiamo a vedere che il governo investe nella guerra e disinveste nei settori invece che rappresentano la vera risorsa di un paese civile, l'istruzione, la cultura, la sanità. Il 7 dicembre alle ore 14 saremo in piazza con la SLC CGL di Milano e spero che riusciremo anche a fare un piccolo momento musicale per, come dire, attirare l'attenzione. Buona giornata, buon lavoro, viva Radio Popolare, viva la Scala, viva la cultura.
Francesco Lattuada, sempre molto appassionato, che ci ha mandato questo vocale per ricordarci che il 7 dicembre ci sarà anche questo alle 14 davanti alla Scala, professori d'orchestra che appunto si schiereranno e, come avete sentito anche con la musica, ricorderanno tutta una serie di istanze. La stessa cosa avverrà in una giornata tutta dedicata alla cultura sotto attacco, la premessa che ho fatto prima. E ce ne parla il nostro Andrea Cegna. Ciao Andrea.
Un saluto, ciao Ira, a te, a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
Raccontaci tutto.
Sì, proprio un po' in continuità con quello che raccontava Francesco sul 7 dicembre, SLC, che è quella parte diciamo della CGL che si occupa dei lavoratori della cultura e dello spettacolo e diciamo della comunicazione, ha organizzato per domani mattina un convegno alla Camera del Lavoro che inizierà alle 9 proprio per parlare di quello che sta accadendo al mondo della cultura. Da una parte, come CALT e Radio Popolare raccontano spesso, con tutta la questione delle nomine, la trasformazione del FUS che nel suo allargamento,
le sue destinazioni, sì, infatti.
Esatto, sì, ha lasciato per strada, diciamo, e per terra tanti festival, tante situazioni, ma anche come tutto quel portato che durante il Covid si era dato per cercare di formulare e creare finalmente un welfare legato al mondo dello spettacolo sia stato di fatto dimenticato, per dire così, da questo governo, e quindi provare a rimettere insieme un po' i punti, ma anche cercare con questo convegno, così come il 7, anche di provare a rimettere insieme una rete di realtà e soggetti differenti che possa rimettere al centro questo sistema, questo spazio così importante di creazione di pensiero critico, ma anche di lavoro, che purtroppo sta diventando, invece che un po' come tutto il mondo del lavoro, sempre meno tutelato e sempre più povero.
Benissimo, chi saranno i relatori?
Allora, ci sarà un pezzo del mondo della politica, ci sarà Paola Bocci del PD, Onorio Rosati, Maso Notariani di Arci, Mattia Cavani, presidente di ACTA, per il primo tavolo. Poi nel secondo ci sarà Sergio Bologna, anche lui di ACTA, Emanuele Braga di Macao e di Vogliamo Tutt'altro, ci sarà e poi ci saranno le conclusioni e le introduzioni proprio di SLC CGL, diciamo, quindi ci sarà proprio dal mondo della politica ai movimenti, al sindacalismo più autonomo e ufficiale. Domani si prova a fare un po' questo punto.
Benissimo, allora io ringrazio Andrea Cegna, come sempre e da sempre, insomma, anche impegnato in prima persona per i lavoratori, le lavoratrici e soprattutto anche un'idea di cultura, come avete sentito, che non necessariamente è quella che in questo periodo spesso, insomma, passa attraverso mezzi di comunicazione molto più grossi di noi, e quindi noi con piacere vi ricordiamo che questo appuntamento, come ricordava Andrea, è domani a partire dalla mattina per tutta la giornata alla Camera del Lavoro di Milano. Grazie, a risentirci Andrea, buon lavoro.
A presto, grazie.
Ciao.
Ciao.
E salutiamo Andrea Cegna, volevamo darvi, come sempre facciamo, lo faremo anche domani, un'idea completa del 7 dicembre, una data importante per Milano. Io lo ricordo sempre, è come in località più piccole la festa del patrono, e quindi succedono un sacco di cose, c'è tanta visibilità anche per tante voci e tante opinioni, e noi cerchiamo di portarvi anche quelle che hanno, come dicevo, meno esposizione in questo momento su tanti media. Fra pochissimo il nostro Giovanni Chiodi. Ed eccoci, Giovanni, ciao!
Ecco, Ira.
Ci siamo! Ci siamo. Sabato, scusami, domenica ci vediamo là, io sabato vado in coda, ma tu...
vabbè.
Noi ci vediamo domenica.
Allora, stiamo scaldando i motori per la prima della scala, dopo ne parliamo. Ecco, io vi porto brevemente ancora a Piermarini per segnalare questo concerto benefico molto bello che ho visto martedì scorso in favore del Vidas, eseguito dai cameristi della Scala, che sono una compagine che a me piace molto, diretti da Nicolò Foron con il soprano Carmela Remigio. Allora, è stata un'occasione importante, perché come sapete Vidas, che si prende cura con amore dei malati terminali, è una benemerita istituzione milanese fondata da Giovanna Cavazzoni, che tutti noi ricordiamo con affetto e alla quale siamo legati. Allora, il concerto di quest'anno secondo me era veramente molto particolare, perché il soprano Carmela Remigio, che era reduce, vi ricordate, da Caterina Cornaro Festival, Donizetti, Bergamo, ha concepito veramente un bellissimo programma classico, Mozart, Schubert e Beethoven, devo dire difficilissimo da cantare tecnicamente, quindi rischiosissimo, ma allo stesso tempo cantato e comunicato in maniera talmente spontanea da avvincere anche il pubblico, che non è abituato ad andare come noi alla Scala tutte le sere. Questo mi è piaciuto molto, l'impaginazione, una grande area da concerto di Mozart, la grande aria di Elettra da Idomeneo, una rara romanza di Schubert e gran finale con la scena aria a perfido di Beethoven, che è proprio la summa di tutte le grandi aree da concerto classico. E tornano le tonalità, gli strumenti concertanti, oboe e clarinetto, anche nei pezzi sinfonici c'era infatti la meravigliosa terza di Schubert. Quindi concerto sopraffino e soprattutto, lo sottolineo, per tutti, perché l'opera è per tutti, intenditori e non, cantato da una grande musicista. Talento da seguire questo giovane direttore, Nicolò Foron, appena 26 anni, è molto bravo. Allora, in attesa della prima della Scala, segnalo che domani e domenica a Roma continuano le repliche di Lohengrin, naturalmente di Wagner, un'altra inaugurazione di stagione di cui parlerò non oggi. Lo spettacolo è di Damiano Micheletto, il suo primo Wagner, sempre coadiuvato dal team Paolo Fantini e Carla Teti, sul podio dell'orchestra dell'Opera di Roma Michele Mariotti, anche lui al primo Wagner, e protagonista un tenore bel cantista Dimitri Korchak, che a Wagner arriva quindi con un bagaglio totalmente differente dai soliti Elden tenor tedeschi. Bastano questi tre elementi, secondo me, a rendere ghiotta questa proposta. Se volete intanto guardarvela, potete andare su Rai Play gratuitamente, perché lo spettacolo che è già in scena da qualche giorno è stato ripreso. E adesso Lady Macbeth, Shostakovich alla sala, Ira.
Stasera c'è la primina, Under 30, come diceva Lisner.
Esatto, io ho già visto la prova antegenerale, ma mi sto zitto, perché io l'ho vista...
No, ma di qualcosa, di un indizietto, ma sì, ci perdonano, dai, siamo in buoni rapporti.
Non ci perdonano, tu lo sai, però una cosa la voglio dire, questa la posso dire, mi fa molto piacere che il teatro abbia intensificato l'apertura delle prove ai giovani che sono il futuro del teatro.
Vabbè, ma questo già da un pezzo, dai tempi...
Già da un pezzo. Ma ha intensificato e devo dire che ai giovani è piaciuta tantissimo una Lady Macbeth, che in realtà passa per essere un'opera difficile, no? Anche perché, vabbè, è russa, eseguita in Russia. In realtà, attenzione, questa è un'opera stranota, è veramente molto eseguita. La regia di riferimento è quella di Richard Jones, grandissimo, che viene dal Covent Garden di Londra e che ha fatto un po' il giro di tutti i teatri ed è arrivato anche alla Scala nel 2007, quindi quasi 20 anni fa. Quindi è con Richard Jones che se la deve vedere Vasily Barkatov, che debutta alla Scala dopo aver incendiato i teatri non solo di mezza Europa, e l'opera è eseguita giustamente dal maestro Chailly nella versione originale del 1934, perché poi, siccome, come sapete, Shostakovich ha subito, diciamo,
sì, l'abbiamo raccontato,
ne ha fatto un'altra versione, ma la versione giusta, la versione vera, è quella originale, che noi sentiremo appunto alla Scala con una miriade di particolari nuovi che poi vi racconteremo. L'opera è un soggetto scabrosissimo, che infatti ai miei studenti è piaciuto moltissimo, perché c'è dentro appunto l'avvelenamento fatto da questa donna che è oppressa, diciamo così, in questa Russia, che qui sarà una Russia degli anni 50. Anche questa non è in realtà una novità, non è ambientata nel 1860 ma nel 1950, proprio gli ultimi anni di Stalin. Inutile dire che impegna tantissimo il coro, l'orchestra, perché è difficilissima da eseguire, e direi fra i cantanti soprattutto lei, la nostra Caterina, il soprano, perché è una parte veramente micidiale sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista attoriale. Però si segue molto bene il racconto, questo lo posso dire, e sono sicuro che piacerà moltissimo questo ritorno di una Lady di Macbeth alla Scala, che chiude, diciamo così, un discorso molto coordinato, molto coerente di Riccardo Chailly a favore proprio dei grandi capolavori dell'opera russa. Ricordiamo il Boris Godunov dell'inaugurazione di qualche anno fa.
Bene, allora ci risentirete entrambi domenica durante la lunga diretta che Radio Popolare dedica alla inaugurazione del teatro alla Scala, con una Lady Macbeth nel distretto di Mzensk di Dmitri Shostakovich. Grazie davvero a Giovanni Chiodi, ci vediamo là, Giovanni, a risentirci.
Certo, ciao. A risentirci.
Ciao, ciao, ciao. La linea adesso va alle notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani in onda alle 11.30, un saluto da Ira Rubini. Tate, 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 tate.